Sono un uomo generato da un uomo nato da una donna. Credo al grande architetto dell'universo, al sogno del firmamento, l'arte, ermetica verità, luce, miglioramento dell'uomo, mistero, magia, geloso segreto. È bello incontrarsi tra uomini liberi nell'alchimia della vita.
Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata spumeggiante come sempre con i microfoni Flaminia Naro e Alberto Gaffi.
Eccoci qua Alberto, che piacere ritrovarti.
Abbiamo sulle spalle una settimana pesante perché c'è stato un terremoto in casa Mondadori, sono cambiati tutti i vertici della parte, soprattutto quella che ci interessa di più, non la holding ma quella che si occupa di libri, perché sono cambiati in meglio o in peggio, lo vedremo, ma in molti punti di riferimento in modo repentino e inaspettato sono cambiati. In particolare abbiamo Enrico Selva Coddè, che ha assunto quel ruolo del trade, che è la parte più delicata della commercializzazione, del rapporto anche con i vari marchi del gruppo Mondadori, fra i quali anche Einaudi.
E certo, evidentemente c'erano dei problemi che magari l'opinione pubblica non sapeva, altrimenti per prendere delle decisioni così immediate non ci sarebbe motivo. Quello che fa un po' pensare è che forse loro non ne sapessero più di tanto.
Ma io ho incontrato Ricky e Riccardo Cavallero pochi giorni prima, anzi proprio il giorno prima del cambio di casacca, vedremo dove, ma sicuramente non indossa più quella della Mondadori o della holding o via di seguito, perché è quasi introvabile a livello amministrativo. Ci sono le ricerche di chi l'ha visto per capire dove trovarlo, a parte a casa sua naturalmente, però questa è l'abitudine delle grandi aziende, non so se ne hai mai avuto esperienza.
Ma per fortuna no, e spero che non mi capiti, però può capitare. È molto americano questo modo di fare, siccome ci dobbiamo globalizzare bisogna essere sempre,
pensiamo cosa
dice, a Roma bisogna stare in campana.
Costa è andato nella struttura prestigiosa della FIEG, adesso ricopre anche tanti incarichi importanti quando ha lasciato la Mondadori. È successo anche per Gian Arturo Ferrari, che ha promosso la lettura attraverso il gruppo di pressione creato da tutti gli editori, ma soprattutto voluto dallo Stato italiano, del CEPEL. Adesso ha lasciato il testimone alla struttura storica del gruppo Mulino, parliamo di Romano Montroni, che è stato tra gli inventori,
certo,
delle,
certo,
librerie Feltrinelli, ed è ritornato vicepresidente della holding, non della holding ma della nuova società che è nata dal 1 gennaio, Einaudi Libri, che controlla, qui i due Ernesto faranno spallucce tra di loro, dicono ma io non ci sto, io non ho responsabilità, io guardo altrove, ma in realtà invece entrambi sono molto coinvolti. Parliamo di Ernesto Ferrero per Einaudi e Ernesto Mauri per la grande holding, appunto il ruolo che era di Costa fino a qualche anno fa. Ma veniamo all'Einaudi. Abbiamo saputo di una bellissima iniziativa che da Torino, da via Biancamano, è partita per aiutare la Liguria a risollevarsi dopo le alluvioni, i terribili fatti di climatici che hanno stravolto l'economia di quella splendida regione. È in libreria da pochissimi giorni un libro che, come lo è stato per la Sardegna, raccoglierà dei fondi che chiaramente sono al 100% senza diritto d'autore, quindi tutti gli autori hanno rinunciato ad avere la royalties sul loro racconto. Parliamo di un libro piccolino, sono 70 pagine, 8 centesimi a pagina che è il nostro giochino, uscito nella collana Arcipelago.
E tra l'altro qua gli 8 centesimi a pagina ci stanno veramente, perché ci sono dei racconti di una pagina.
Esatto, no, 6 euro il prezzo.
6 euro il prezzo, no?
11 per la Liguria, e uno degli 11 ne abbiamo al telefono. Chi è?
Ferruccio Sanza, ci sei, ben trovato.
Dunque,
Ferruccio, stavamo così anticipando l'anima di questo libro, che è nato da un'idea di Marcello Fois.
Sì,
ecco, che insieme ad Einaudi appunto hanno pensato di raccogliere questi 11 scrittori
giornalisti
insomma di rilievo, tutti di rilievo, per scrivere delle storie sulla Liguria, tra le quali c'è anche la tua. Ho visto che c'è Michele Serra, insomma ci sono anche altri nomi di spicco.
Giuseppe, sì, Mazzini,
Maggio,
non ancora.
C'è Maggiani, ce ne sono tanti, sì.
Esatto.
È stata un'idea di Fois e noi abbiamo aderito molto volentieri per due motivi. Cioè, uno, diciamo, per cercare di minimamente di dare un contributo a quello, diciamo, per cercare di risollevare in particolare una scuola di Genova, e poi perché siamo tutte persone, tutti gli autori sono autori molto legati alla Liguria. E infatti, adesso lasciando perdere il mio racconto, ma parlo di quelli degli altri, credo che non sia semplicemente, diciamo, una raccolta di contributi, è davvero un libro che ha un suo valore, credo anche dal punto di vista proprio letterario, perché aiuta a conoscere la Liguria, a conoscerla fisicamente. Penso al racconto molto bello di Morchio,
sì,
a conoscerne l'animo. E anche, diciamo, ci sono alcuni contributi come quello di Serra che si muovono tra la letteratura e la cronaca, per cui danno anche degli elementi per capire quello che sta succedendo da un punto di vista anche giornalistico. Credo che sia un bel libro, credo di sì.
È vero, quello di Serra poi ha dei richiami anche storici interessanti, e poi c'è quello di Maggiani che insomma invece va a fondo proprio nell'animo umano un po' di tutti, e dei Liguri in questo momento in particolare. Il tuo è un racconto molto interessante, perché è un po' a metà tra un racconto onirico e tra una storia che non finisce, c'è un finale quasi un po' pirandelliano, vorrei dire.
Ma guarda, mi fa piacere addirittura questo, però soprattutto io ho cercato di racchiudere in poche pagine un legame fortissimo che ho con questa terra. Io ho abitato tanti anni a Roma, una città che amo tantissimo, ho abitato a Milano, però Genova è Genova per me.
È la tua città, ma si capisce questo, si capisce.
Guardate, anche perché io vengo da una famiglia di profughi istriani in parte, e per cui non abbiamo un legame di sangue per certi aspetti, è un legame di volontà, che a volte è addirittura più forte di quello di sangue.
Ma lo sai che molte persone che vengono dall'Istria, dalla Dalmazia, sono a Genova? Non è casuale questo, credo.
È vero, perché i Liguri, guardate, la Liguria è una terra che ha una grandissima tradizione di solidarietà, una tradizione sociale, civile, e infatti, come è successo alla mia famiglia, i Liguri hanno accolto i profughi istriani facendo anche dei grandi sacrifici, perché poi quando sono arrivati i profughi istriani erano tanti e la Liguria usciva dalla guerra, era devastata, e però i profughi sono stati accolti con grandissima solidarietà. Questo era
terra di poeti, pensiamo a Caproni, a tanti che hanno scritto delle splendide.
Il Barbaro.
Esattamente. Il Barbaro. Quindi non possiamo che non pensare alla Liguria come un po' il centro dei cantautori, della musica importante, colta, italiana, ma anche alla poesia e in qualche modo anche alla satira, perché il fenomeno Grillo non è un fenomeno che nasce in modo estemporaneo, perché c'è una tradizione di persone che sanno intervenire con la satira nella quotidianità, quindi non con lo sberleffo fine a se stesso. E qui abbiamo una coscienza profonda tutti quando abbiamo visto nel tuo giornale, perché dobbiamo ricordare che Ferruccio Sanza dirige l'edizione del lunedì del Fatto Quotidiano. Bene, il Fatto Quotidiano, che secondo me è uno dei migliori giornali italiani, ha avuto il coraggio di pubblicare Charlie Hebdo in edizione integrale, naturalmente non epurata di qualsiasi tipo di violenza verbale o grafica, perché non nascondo che esistono delle violenze anche verbali e grafiche, ma sono violenze che sono da proteggere, non sono da utilizzare come giustificazione per delle violenze che invece partono con le pallottole.
No, però questo hai fatto bene a dire, lo sottolineo, perché distribuire Charlie Hebdo in quel momento l'avete fatto solo voi, tra l'altro, e forse è stato anche detto troppo poco.
Ma per fortuna i lettori se ne sono accorti, ed è stata una cosa che è stata molto bella, perché nel nostro giornale ha dimostrato una forte unità di intenti, e poi che ha dimostrato a noi che siamo un giornale che ha una forte connotazione ideale, non ideologica, non di partito, ma ideale sì, perché tutti nella redazione erano d'accordo, anche se consapevoli che questo insomma, era una cosa che non era una decisione di poco conto, però è stata presa da tutti dopo un bel dibattito interno molto bello e un bel intervento del direttore.
Vuol dire mettere a repentaglio la propria vita, l'incolumità propria anche dei propri cari, perché insomma sarete sicuramente nel mirino e mi permetto di dire avrete il diritto di avere la scorta, perché molte persone che l'hanno in tempi tra virgolette di pace, ottenuta in tempi di pace, abbiamo visto la utilizzavano per andare a fare la spesa al supermercato. Altra cosa è invece quella che fu rifiutata, lo voglio ricordare, a Biagi, e dopo pochissimo fu ucciso.
Beh, è stata una decisione che non è ovviamente stata presa contro la comunità islamica, contro chi ha questa fede, questa cultura.
No, ma verso quelli che hanno ucciso i redattori di Charlie Hebdo, mi sembra evidente. Non è che sono tutti gli islamici, ma quelli islamici, quelli che fanno sgozzare o fucilare le persone davanti alla, come dire, davanti alla telecamera, insomma, carezzando amorevolmente il bimbo che ha sparato una rivoltellata alla fronte di persone che, ahimè, si sono trovate ostaggi di quelle realtà criminali.
Sì, ma è stata appunto una cosa che è venuta abbastanza naturale. È un giornale nostro che ha una forte impronta ideale, credo che i nostri... questo sia una cosa che ci accomuna molto, ci ha molto unito anche in questo periodo.
Cosa vuol dire fare quotidiano in Italia, visto che tutti dicono che sono quotidiani, ma in realtà secondo me di quotidiani veri, tolti quelli locali, un quotidiano nazionale ha dei doveri di indipendenza e anche di purgare i costumi. Mi rivolgo in particolare a quella che è stata una battaglia di civiltà da parte di Travaglio, ma non solo, di tutta la redazione, per quanto riguarda le intercettazioni a Napolitano. Ecco, io credo che quel coraggio vi deve essere riconosciuto, perché il coraggio non è solo all'esterno, verso nemici fuori dal nostro paese, ma io credo anche ai nemici all'interno del nostro paese.
Ma è proprio quello che dicevo prima, cioè è un giornale, il fatto che è nato non intorno a un partito, non intorno a un gruppo di potere, è nato intorno a dei valori che poi si diceva nei primi numeri erano quelli della Costituzione, ed è per questo che credo che siano valori condivisi da tutti noi della redazione. È un bellissimo gruppo con un sacco di giovani.
È vero, molti giovani, e poi anche direi che è trasversale, per esempio ci sono spesso dei belli articoli di Buttafuoco, che insomma vicino a Travaglio si mette in una posizione molto diversa.
C'è spazio per tutti.
A me è fatto piacere una cosa, che il giorno che abbiamo pubblicato le Charlie Hebdo c'era un articolo di Massimo Fini che diceva perché lui era contrario. Ecco, rispetto a giornali che vedono, in cui si vede declinata in 100 modi diversi la stessa opinione, è il fatto un giornale che ospita opinioni anche molto diverse. Questo,
infatti, ti posso dire che anche utilitaristicamente non mi viene, comprendo il fatto, le comprati un po' tutti, perché ti fai un'idea un po' di tante opinioni diverse.
E c'è una voglia, ecco, di ostentare anche sotto braccio il quotidiano, che mi ricorda i tempi dei quotidiani militanti che tanti anni fa esistevano, legati a delle ideologie, e lo si portava sotto braccio, lo si ostentava in un modo quasi da zebao, da manifesto, da giornale murale, e questa cosa oggi avviene, credo, solamente con il vostro giornale, perché gli altri giornali sono letti, il vostro è un attimino anche ostentato da chi lo legge.
Ma abbiamo, Abbiamo dei lettori appassionatissimi e che diciamo, è molto bello quando scriviamo delle cose che sono condivise e ci espone al giudizio loro, perché quando sbagliamo qualcosa sono molto severi, però va bene così, è giusto che sia così. Quando scriviamo una fregnaccia, come si dice,
dopo senti Ferruccio, un pronostico sulla Liguria prossimamente, così un flash.
Ma guardate, io dico
sulle elezioni, naturalmente.
Sì, certo, sulle elezioni.
Tornando a quello che abbiamo detto prima, la Liguria è una regione che ha dato tantissimo all'Italia ed aveva, pensate al Risorgimento, figure come Mazzini, Garibaldi, che è passato di qua.
Pensiamo alla è la Ligure in senso esteso, perché Nizza come la possiamo considerare?
Sì, noi ci allarghiamo un po'. E poi sono partiti da Genova, pensiamo alla Resistenza, che in Liguria la Genova si è liberata da solo dai nazifascisti.
Come no?
E pensiamo alla cultura operaia degli anni 60.
Anche al giovane Balilla, che poi è stato strumentalizzato. Esatto. Ma non c'entra niente il Balilla col fascismo, attenzione.
No, Balilla è uno che ha cercato di liberarsi dagli oppressori, dagli occupanti di Genova. Ecco, rispetto a tutto questo, Genova è una città straordinaria, la Liguria è una regione straordinaria, vederla oggi che arranca diciamo in mano a una coalizione che va dal centro-sinistra al centro-destra, strizza l'occhio a certi ambienti decuriali della Curia di Genova e che è una coalizione che governa in nome del potere, che probabilmente continuerà a farlo, perché questo PD, Partito Democratico in Liguria, probabilmente vincerà le elezioni proprio grazie all'appoggio del centrodestra.
E non lo sappiamo mica, perché può essere pure Grillo, una sorpresa 5 Stelle ci sta tutta.
Dubito, guardate, l'aria che tira qua è che vincano sempre gli stessi.
Ma guarda, purtroppo, io ti capisco, perché è un dolore profondo, ma è un dolore non solo per la Liguria, proprio la democrazia in questo momento è messa proprio a rischio. Comunque speriamo che poi i miracoli accadano.
Genova, che nel mio cuore, che è la città che adoro di più in Italia, ho sempre pensato che fossi genovese senza esserci nato, un po' come lei, insomma. Ferruccio Sanza, ricordiamo.
È una città che è molto amata perché è stata anche molto vicina agli italiani, penso attraverso le parole di De Andrea, attraverso appunto le poesie di Caproni. Cioè, i genovesi hanno parlato molto all'Italia, per questo Genova è per tante persone un po' la seconda città.
È vero.
Senza essere né monarchica né repubblicana, però in qualche modo di grande indipendenza e rispetto per i doveri prima, come diceva Mazzini, e i diritti subito dopo, ma ben precisi, che l'Italia deve garantire e il mondo anche, perché purtroppo non basta garantire i diritti in un piccolo paese, noi dobbiamo preoccuparci che l'Europa tenga a cuore i suoi fratelli più deboli, penso alla Grecia ma non solo, e il mondo ugualmente non può farsi carico solo delle cose belle ma anche dei problemi, perché sappiamo bene quanto tutto è collegato, tutto si tiene insieme.
Sì. No, Genova in questo è stata una città che ha avuto un grande patrimonio e speriamo che non lo butti via, per salvare quattro poltrone, per salvare un po' di interessi. Purtroppo è diventata una città più, è una regione più disincantata, la Liguria. Speriamo che invece ritrovi un po' di slancio.
Ma essere genovese vuol dire anche essere cittadino del mondo, perché considera che recentemente ci siamo occupati di Cristoforo Colombo, abbiamo anche intervistato diversi esperti della vita del grande navigatore. Ebbene, Cristoforo Colombo non è detto che sia nato a Genova, ma magari in un quartiere genovese, in tutte le zone del mondo dove esistevano i quartieri genovesi, perché i quartieri genovesi, che erano enclave all'interno di porti sparsi in tutto il mondo dell'epoca, rimanevano genovesi. Quindi essere genovesi vuol dire essere già in qualche modo cittadino del mondo. Cosa ne pensi, Ferruccio?
Ma è il paesaggio proprio della Liguria che io credo spinga a viaggiare e anche a scrivere, come dicevamo, anche a cantare. Cioè, è un paesaggio che induce una certa inquietudine, un certo desiderio di muoversi, sia fisicamente che, diciamo, come movimento del pensiero. Pensate, è una terra che dove tu sei, hai davanti uno spazio vuoto, immenso, che è il mare. Hai questi monti dietro che ti spingono in qualche modo ad andare verso il mare, a viaggiare. Da Genova, ovunque tu sia, vedi dove eri poco prima, perché c'è tutto questo saliscendi continuo, vedi dove andrai e ti dà comunque una certa sensazione sempre di essere in movimento, di salire, di scendere E questo io credo che sia una, lo ritrovi nelle poesie.
Ricordiamo il libro al quale hai partecipato, ha partecipato anche appunto Ferruccio Sanza, perché va comprato per aiutare la Liguria, per aiutare la ricostruzione di questa scuola.
Anche perché da questa chiusa, Ferruccio, si capisce che il tuo animo è quello di uno scrittore prima di tutto.
Ma a me piace moltissimo scrivere, non so,
si capisce. No, ma ricordiamo, Alberto, dicevi, chiudiamo con ricordando il titolo del libro.
Ricordiamo gli autori, il titolo del libro è 11 per la Liguria, sono Armanino, Conte, Franco Cazzaniga, Maggiani, Morchio, Postorino, Repetti, Sanza, Serra, Testa e naturalmente Serra, che salutiamo con particolare affetto per il suo lavoro impeccabile al Fatto Quotidiano. Spero di risentirla prestissimo, perché in qualche modo mi sento vicino a voi.
E di averti a studio. Grazie. La prossima volta che capiti a Roma.
Volentierissimo, volentierissimo.
Grazie Ferruccio. Grazie, ciao.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, stiamo per concludere questa prima mezz'ora del programma e abbiamo in diretta con noi da Piacenza la direttrice della libreria Fahrenheit 451, via Legnano 4, Sonia Galli. Come stai, Sonia?
Bene, ti ringrazio e saluto tutti.
Noi abbiamo una piccola avventura che stiamo condividendo insieme. Sono 3 mesi, incominciato a lavorare sui lettori, ovvero sia premiare chi sa leggere bene. Esiste, esatto, questa selezione di libri che è stata proposta ai clienti della tua libreria, clienti è una parola brutta, gli amici della Fahrenheit 451, e fra di voi sembra che ci sia il vincitore.
Pare di sì, dunque possiamo già comunicarlo, immagino, se me lo chiedi.
Anche se c'è uno pseudonimo che lo cela, perché...
Esatto, tanto esatto, rimarrà sempre un'ombra di mistero su
a
di
te
lui.
L'onore di dare quest'anteprima.
Ah, grazie, allora il vincitore è Gian Passi, il lettore di Piacenza, che è uno pseudonimo appunto. Sono molto anche contenta che abbia vinto lui, perché oltre ad essere un gran lettore è anche uno scrittore, dunque ha potuto probabilmente partecipare pensando con due, come si può dire, con due pensieri diversi, vivendo il concorso da utente e anche da eventuale protagonista.
Noi scopriremo chi c'è dietro questo nome solamente l'8 di febbraio, quando verrà, speriamo che verrà, a Trieste, al Giardino Pubblico Tommasini, a ricevere il trofeo di Alessandro Ciarc, dedicato appunto a Italo Svevo, che sarà un piccolo bustino che gli verrà donato. E scopriremo chi è, ma ci puoi dire qualcosa di più? Perché dietro uno pseudonimo ci può essere chiunque, magari come nel caso della casa editrice O, della Ferrari.
Esatto, no, è vero, tutto può essere.
Potrebbe essere una donna, chi lo sa?
Esatto, no, io vi posso solo dire che è un maschietto, questo ve lo voglio dire.
Che lavoro fa, lo sappiamo? Oppure
ha un lavoro, diciamo, che ha a che fare col sociale, non voglio dire troppo, ha a che fare col sociale, è un lavoro impegnativo a livello psicologico, ma poi ha molte passioni, tra cui quello della scrittura, del teatro e anche della musica, direi, perché poi è veramente... ha molte sfaccettature questo...
Verrai,
diciamo,
anche tu
persona.
A Trieste, lo accompagnerai oppure no?
Io cercherò di fare il possibile e il problema è che noi abbiamo delle iniziative anche in concomitanza con la libreria e devo riuscire a districarmi da...
Beh,
questo.
Ricordiamole velocemente ai nostri ascoltatori, per chi passa da Piacenza, cosa organizzi il 7?
Noi, vabbè, dipende, noi organizziamo nella nostra libreria, che però non è molto grande, delle piccole iniziative legate anche ludiche, a volte legate sempre alla letteratura. Invece poi collaboriamo con delle realtà esterne, con dei teatri, con dei caffè letterari e organizziamo presentazioni, semmai anche un pochino più impegnative, con scrittori un po' più conosciuti.
Benissimo, allora ringraziamo tantissimo la libreria Fahrenheit 451, ricordiamo che il libro che è stato giudicato da Gian Passi, sì, è il libro di chi?
Di Paolo Nori.
Esatto, per i tipi di Marcos e Marcos, con
siamo
un titolo
buoni.
Curioso.
Siamo buoni se siamo buoni, è il titolo.
Benissimo, allora speriamo di risentirci prestissimo e ancora complimenti per aver educato bene i tuoi clienti, i tuoi lettori, sono dei bravi lettori.
Molto, infatti ne siamo anche orgogliosi come libreria.
Ciao, alla prossima.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornati, ben arrivati soprattutto ai nostri ascoltatori che ci ascoltano dalla Sicilia, perché voi lo sapete sicuramente, noi abbiamo la possibilità di essere ascoltati anche in streaming, anche in podcast e oltre alle radio contubernali che sono le 12 che ben conoscete, abbiamo tanti ascoltatori che attraverso il web, questo strumento fantastico, sanno delle nostre informazioni. Per i nostri ascoltatori della Sicilia, in particolare di Palermo, diamo una segnalazione che poi spiegheremo bene. Pietrangelo Buttafuoco debutta al Teatro Biondo con Buttanissima Sicilia. Ecco con noi Pierangelo Buttafuoco.
Intanto grazie dell'invito. L'ho messo in scena portando le parole, poi la regia è la firma di Peppino Sottile, che è anche mio maestro di giornalismo, già con direttore del Foglio, oggi direttore anche di Live Sicilia, che è il giornale più
gli
diffuso.
Gli dedichi anche il libro,
gli dedico
se non
anche
sbaglio.
Il libro, manco a parlarne, ed è affidato alla maestria di Salvo Piparo, uno dei contisti, degli attori formidabili della scena nazionale. Con lui ci sono Costanza Licata e Rosy Enea. E lo spettacolo è nato proprio nel solco di una tradizione, che è quella di poter finalmente mettere in scena l'indicibile, cioè tutto quello che non si può dire attraverso i canali tradizionali sotto forma di spettacolo arriva ed è stato collaudato già in tutti i teatri e abbiamo dato la notizia, io vi ringrazio. C'è tutto esaurito già da un mese, è un teatro pienissimo quello di questa sera,
quindi nessuno può andarci.
E però
stasera,
aspettiamo
però
le repliche.
Bene,
portarlo a Roma, adesso ci sta incuriosendo.
Senti, citando Sciascia, todo modo.
Senti, no, so che tra gli attori ci sono Ficarra e Picone, che sono una garanzia.
Loro sono, diciamo, hanno un ruolo da battezzanti, ecco, nel senso che hanno lavorato anche alla struttura dello spettacolo e soprattutto i ragazzi sono ragazzi della compagnia di Ficarra,
quindi non saranno in scena ma saranno dietro le quinte,
saranno accanto, sono dentro perfino nella fattura delle parole e poi appunto sono loro quelli che hanno fatto uno spettacolo fortunato che è stato Pallonate, firmato nella regia e nei testi da Ficarra e Picone.
Ah, ecco, no, ti volevo chiedere, siccome leggendolo è definito un pamphlet, un j'accuse, e lo è, e ci sono tutti questi personaggi che vengono fuori un po' nella nostra memoria, un po' sono quelli attualissimi adesso, e tu fai anche delle comparazioni con dei personaggi letterari, no? Ecco, Raffaele Lombardo, tu lo paragoni a Mastro Don Gesualdo, ma nella pièce teatrale c'è qualcuno che lo rappresenta e parla con le parole che gli metti in bocca tu? O c'è una voce narrante?
La voce, le canzoni e la messa in scena farà tutto. È appunto uno spettacolo e quindi una sorpresa tutta da godere.
Quindi Crocetta non ce lo vuoi dire chi lo fa?
Sono tre gli attori.
Ah, ecco.
Ve li ho nominati.
Si giocherà col trucco, con i costumi forse, no?
E con la mimica, e poi soprattutto con il gioco di parole che svela molto più di quanto possa fare perfino una fotografia.
Diciamo che se non ci fosse la Sicilia, noi in questi anni avremmo perso tantissime vendite di libri, perché sicuramente per primo il decano degli scrittori siciliani, che anche lui vive a Roma, parliamo di Camilleri, ha dato sostanza e carne alle attività della nobile casa editrice Sellerio, ma posso dire che anche Buttafuoco ha restituito l'impegno profuso nella scrittura all'editore che lo ha pubblicato, agli editori che in passato l'hanno pubblicato.
Anche perché io ho un imprinting speciale, nasco come libraio.
Esatto, questo volevo arrivare lì.
E quindi tutti i libri che non sono riuscito a vendere da libraio ho poi cercato di farli muovere da autore.
Esatto.
Perché è vero quello che dici tu, è verissimo, è stride col fatto che il decano della letteratura sia anche il campione delle vendite, però, ed è uno dei temi per cui
e non si vergogna di vendere, perché molti autori, e questa è la domanda che volevo farti, si scusano, dice, nonostante le vendite è un bel libro, come se chi legge i libri fossero tutti degli stupidi, quindi chi compra e legge i libri non equivale a chi invece li considera, come dire, dei capolavori, no? Io parlo di tante contrapposizioni, no? Soprattutto quando si parla di critici alla page, ma che facilitano le vendite come Dorrigo su Sette, o altri che invece le vendite le abborrono, mi viene da dire, insomma, come per dire, lo scrittore che vende, eccolo lì, quello è uno scrittore facile, non è lo scrittore denso, profondo, come invece, e con una lingua particolarissima, come in particolare sui romanzi, sulla narrativa, è la scrittura di Pietrangelo Buttafuoco.
Faccio mio un comandamento, ed è quello di evitare di perdere le nottate a cercare il capolavoro per poi procurare il sonno altrui quando lo leggono.
Questo è bellissimo. No, ritornando adesso proprio al tema del pamphlet, diciamo, perché non è né un romanzo né altro, che è molto forte, cioè tu dici delle cose impegnative che ti potrebbero anche creare dei problemi.
Io mi propongo innanzitutto di far veicolare un'idea, e cioè che l'autonomia regionale è un cancro, è la causa principale di uno sfascio che riguarda nel caso specifico la Sicilia, e stiamo parlando di un pezzo fondamentale nell'equilibrio geopolitico del Mediterraneo e quindi del mondo. Stiamo parlando poi di un pezzo importante che determina le scelte dell'economia, della politica, essendo stato un laboratorio per tutte le formule della politica, sicuramente dal dopoguerra ad oggi, e che trova nell'autonomia la disfatta di qualunque idea, fosse pure onestissima e meravigliosa, quale può essere l'indipendenza, che va a scontrarsi poi con la pochezza di una classe dirigente e soprattutto con dei risultati che hanno confermato in quel pezzo fondamentale, qual è la Sicilia nell'equilibrio geopolitico, l'arretratezza, non solo quella economica e politica, ma perfino culturale, tant'è vero, se possiamo fare un gioco di rimando a quello che dicevamo prima riguardo alla fucina letteraria, la Sicilia è anche il posto dove in assoluto si legge di meno.
E si scrive di più, e anche a di gran livello, perché insomma compensiamo. Io ho un caro amico, Marcello Benfante, che pubblica con me vari libri, e devo dire, anche su Sciascia è uno dei massimi esperti, la creatività dei siciliani è molto alta e la qualità della produzione non è paragonabile alla prolusione di prodotti medio-bassi del resto dell'Italia.
Invece abbiamo scoperto poi qua, facendo i nostri sondaggi radiofonici, che dove si legge di più è Trieste. Trieste è la città dove si legge di più. No, però tu addirittura avanzi un'ipotesi un po' estrema, che è il commissariamento della Sicilia. Su questo mi pare che con Crocetta ti sei anche messo abbastanza in conflitto. Lui ti ha risposto in maniera piuttosto... perentoria.
Ha risposto lasciando intendere che denuncerà chiunque chieda il commissariamento, perché ritiene che questo sia un attentato alla Costituzione. Andando alla sostanza, si tratta si tratta di discutere su cose concrete.
Esatto.
L'autonomia regionale ha portato dei danni, a parte il fatto che l'istituzione regione in genere in tutta Italia non è nient'altro che un peso inutile, tant'è vero
per uno stato centrale.
Sarei per evitare la stupida retorica, la polemica contro le province, cioè paradossalmente
è molto più importante,
più utile la provincia piuttosto che la regione.
Era il retaggio fascista contro le regioni, invece il retaggio democristiano comunista, diciamo un po'.
Diciamo che appartiene anche all'anima arcitaliana.
Esatto.
Di questo nostro popolo, che ovviamente ha necessità di trovare immediatamente un campanello su cui pigiare il dito.
E il comune più grande di un distretto, che chiamiamo provincia, chiamiamo
anche
come
poi,
ti pare,
certo,
area metropolitana, perché poi alla fine vediamo Roma che ha cambiato nome, ma è sempre la provincia.
Tu pensa, anche in letteratura, se vogliamo, se non ci fosse stata la provincia non avremmo avuto Piero Chiara, non avremmo avuto Vitaliano Brancati, non avremmo avuto quei personaggi.
E non è neanche il comune microscopico poi alla fine.
No.
Ci vuole un minimo di aggregato, insomma, superare qualche migliaio di abitanti, perché io mi sono occupato in passato della guida ai borghi più belli d'Italia. Vi assicuro che è splendido abitare a Montalcino anziché a Civita di Bagnoregio, ma è veramente molto difficile non muoversi andarsi mai da lì. Beh, vuol certo. dire, insomma, in qualche modo rinunciare a tante cose.
Certo.
Ma anche Andrea Vitale, tutto sommato, con
come no, è l'erede di Piero Chiara.
Esatto.
Lui.
Quindi anche lui, in fondo, viene da questa matrice provinciale in senso positivo.
Concludiamo con un'ultima battuta su questo libro che appunto esce per Bompiani, con un titolo che poi è lo stesso titolo che dà il nome allo spettacolo, Buttanissima Sicilia, dall'autonomia a Crocetta tutta una rovina. Una domanda: perché una persona che non va in Sicilia, che non conosce la Sicilia, dovrebbe leggere questo libro?
Perché la Sicilia è quello che diventerà l'Italia, quello che diventerà l'Europa, quello che diventerà, nella deriva dell'abbandono a tutte le formule di mistificazione, la cosiddetta rivoluzione del pittoresco. È una condanna, tant'è vero che il buon Crocetta risulta essere peggiore degli altri, perché se gli altri si dedicavano al peggio, lui questo peggio l'ha vestito di un'immagine accattivante, applaudita, riconosciuta perfino come glamour, il cui risultato non è stato nient'altro che moltiplicare i numeri del disastro di una realtà fondamentale qual è la Sicilia.
Grazie, diamo appuntamento a una prossima visita che ci ha promesso di regalarci, a Pietrangelo Buttafuoco. Ripetendo ancora il titolo del libro, Buttanissima Sicilia, editore Bompiani, parliamo di 12 euro per 206 pagine di intensa riflessione pamflettistica. Alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornata Flaminia Naro, che fra pochissimo ci dovrà lasciare.
Sì, con dispiacere, però ho il piacere di sentire il professore Militri, col quale fra un po' ci collegheremo.
Enrico Militri da Malosco, che oggi ci parlerà dei danni dell'irredentismo nella toponomastica e onomastica, ovvero sia il cambiamento dei nomi alle città e alle famiglie, perché purtroppo con l'acquisizione di terreni e di persone, perché questo è avvenuto dopo la prima guerra mondiale, si addivenì anche a una normalizzazione, a una forzosa italianizzazione di tanti toponimi e nomi, appunto, onomastica. Enrico, sei con noi in diretta?
Sì, sono con voi, sì. Allora, volevo appunto sottolineare come l'italianizzazione forzata sia stata un danno sia nell'onomastica, cioè nei nomi da attribuire alle persone, che anche nella toponomastica, cioè nomi dei luoghi, in quanto non si tenne conto del fatto che alcuni cognomi non potevano essere italianizzati perché non avevano corrispettivo in italiano. Per esempio Bauer era contadino, poteva essere campagnaro, Schneider poteva essere sarto o sarti, ma per esempio Kofler non ha il corrispettivo in italiano, e quindi italianizzare un Koflari era un danno, perché non c'era corrispettivo. Quindi potevano,
ma io direi che il danno è comunque, adesso di fuori della, diciamo, volontà di italianizzare a tutti i costi, che vide il grande perlomeno il grandemente laborioso Ettore Tolomei, che fece un lavoro veramente incredibile, frazione per frazione, piccolo centro per piccolo centro, cambiò i nomi a tutto, anche prima che l'Italia diventasse proprietaria, diventasse bandiera italiana il Sud Tirolo.
Però scusate professore, le chiedo una precisazione: cambiare il nome è italianizzarlo o tradurlo? Perché Bauer, tradurlo in contadino, non è come mettere un cognome.
No, però poteva diventare campagnaro, perché campagnaro è l'equivalente ai contadini.
E villa che
sì, è completamente oppure tradotto, è un'altra parola però.
Sì, sì, però aveva la radice comune, perché comunque avevano a che fare Bauer e contadino a che fare con la campagna.
Ma è un po' una sciocchezza, lo vogliamo dire o no?
Sì, beh, fondamentalmente alla pratica è una sciocchezza, però siccome la radice più o meno c'era, poteva essere tradotto, cioè poteva essere riversato in italiano, perché comunque la radice era la stessa. Mentre invece avere Kofler, che invece non ha il corrispettivo in italiano, non poteva essere tradotto.
Mi fa pensare a quello che fanno in Francia, che con Belmondo l'hanno chiamato Belmondo, Yves Montano l'hanno chiamato Yves Montan, insomma un po' queste sciocchezze che noi critichiamo ai francesi le abbiamo fatte anche noi.
Sì, sì, infatti. Però uno poteva avere il nome di battesimo italiano, il cognome poteva mantenere in tedesco.
Esatto.
Ecco, e la cosa, come pure le località, per esempio nelle valli ladine, in realtà il danno già prima l'avevano già fatto i tedeschi, perché tu vai a Ortisei, Ortisei sarebbe Urtigei in ladino, i tedeschi l'hanno chiamata Centurix. Però se tu prendi Ortisei e Urtigei, siccome il ladino ed italiano hanno la stessa matrice, può anche starci che io metta Ortisei, Urtigei. Ma Centurix di certo non suona, perché ovviamente la città, i tedeschi l'hanno dedicata al santo patrono, cioè lì c'è stata la forzatura dei tedeschi, non certo degli italiani. Per cui se noi abbiamo realizzato Ortisei, però in ladino e Urtigei i due nomi si somigliano.
E padre Chino, come lo chiamiamo?
No, beh, padre Chino, quello è un altro discorso, perché...
Ma anche lì era un cognome che non era proprio...
No, beh, Chino perché l'hanno ispanizzato, in quanto che in italiano era Chini con l'H, però siccome loro il CH lo leggono come la C dolce, suonava come Chini, e quindi Chini era un plurale spurio, cioè non corretto, di Chinos, che voleva dire cinese.
Sarebbe stato veneziano, no? Palazzo Chini, sappiamo bene.
Sì, beh, però poteva essere anche un plurale non corretto di cinese, e quindi poteva dire padre Chini, come dire padre cinese. Quindi
adesso abbiamo capito che Pietro Chino ha una origine cinese.
No, Chino... Però Chino in tedesco viene usato per indicare, certo, il cinema, però Chino in greco deriva da Kinos, che significa movimento, e non dimentichiamoci che padre Chino era un tipo che per tutta la sua vita, diciamo...
E poi ne parleremo di quello che fece in Texas, e non solo, perché sappiamo che c'è una sua statua...
Texas, no, in Arizona,
Sonora,
in California.
In California, sì. Ecco, quindi, c'è una sua statua a Washington, uno degli unici...
Sì, c'è una sua statua a Washington, una a Tucson, e come anche a Phoenix, e un'altra a Hermosillo, nello stato messicano di Sonora.
Prepariamo un viaggio con l'associazione Lampi e andiamo tutti, invece che andare in Russia, andiamo in Arizona, dai.
Beh, forse con l'associazione Padre Chini di segno, che spesso vanno in Messico.
Bene.
Si potrebbe magari contattarli e vedere se...
A Guadalajara.
Ecco.
Un abbraccio forte, Enrico, alla prossima puntata e grazie ancora.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci, ciao Alberto, ciao.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornato a Giovanni Pacchiano con Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci. Oggi ci presenta un esordio importante per la Marsilio Editore, un uomo che ha vissuto di scrittura ma non di libri, quindi proviene da scritture di servizio, diciamole così, che sono quelle legate soprattutto al cinema, alla televisione, quel cosiddetto grande mondo di cui tutti noi pensiamo che esista solo la parte visiva, ma in realtà non è assolutamente così. Senza gli orditi, senza i pentagrammi, senza le sceneggiature realizzate da scrittori di vaglia, perché sappiamo in Italia, insomma, ce ne sono diversi che sono stati prestati a questo lavoro, l'ultimo Walter City, dico bene Giovanni?
Sì, sì, dici bene, anche se io penso ai grandi nomi americani, a Faulkner che scrisse sceneggiature, a Raymond Chandler che scrisse sceneggiature, ed ora abbiamo un tedesco, si chiama Sacha Arango, è un romanzo d'esordio, il romanzo si intitola La verità e altre bugie, edito da Marsilio, costa 17 euro, do i dati tecnici ovviamente, è di 248 pagine, ma la cosa sorprendente è la bravura di quest'uomo. Allora, io ho sempre diffidato dai thriller tedeschi, è da anni che non ne leggevo uno che mi colpisse, ma qui siamo di fronte a un autore internazionale, tra l'altro con una trama che non ha un ambiente, sì, il libro è ambientato in Germania, è in riva al mare, ma non si capisce neanche esattamente quale località sia, cioè è un'ambientazione molto internazionale. E la trama è una trama classica dei grandi libri gialli, perché è la storia di un delitto, uno o più delitti anzi, è la storia di un adulterio. Pensate a Il postino suona sempre due volte, che è un grande classico della lettura del cinema americano. E poi, tra l'altro, è anche una storia di libri, perché il protagonista, che si chiama Henry Hayden, è uno scrittore. È uno scrittore che ha avuto un'infanzia disastrata, che ha perso la madre e il padre in una maniera poco chiara e molto rocambolesca, che è stato molto tempo in un orfanotrofio, che è stato un ragazzo assolutamente disadattato, uno di quei bulletti crudeli che tutti incontrano qualche volta.
E purtroppo non c'è scampo, uno nella vita no. Li incontriamo tutti.
No, che tutti purtroppo incontrano nella loro vita, e poi improvvisamente, dopo uno iato di anni in cui non si sa cosa sia successo, ecco che lui diventa uno scrittore, ma tra l'altro diventa uno scrittore in brevissimo famoso. Ottiene la fama, ottiene la ricchezza, tra l'altro è uno molto piacente, che perciò affascina le lettrici. Avrai anche tu in mente certi scrittori anche italiani.
Ma mi viene in mente soprattutto Philip Roth che tra l'altro è uscito adesso per Inaudi un bellissimo libro su di lui, scritto da una donna che ha il suo stesso cognome, ma ci tiene bene a dire: Claudia Roth Pierpoint, non sono assolutamente parente. È uscito per Inaudi, Roth scatenato, dove c'è un episodio curiosissimo che mi fa piacere dove a un certo punto della sua carriera lui finalmente è diventato lo scrittore d'arredamento estetico che si invita in casa, alla Casa Bianca, quando c'è bisogno di fare bella figura, no?
Sì, certo.
Ne parla con ironia, dice: si invitano gli attori, però ci vuole anche a tavola col presidente degli Stati Uniti uno scrittore. Siamo ai tempi della pastorale americana, insomma siamo in quell'ambiente. E gli capita di incontrare Jacqueline Kennedy, siamo in quegli anni. E c'è una frase che poi lui metterà in uno dei suoi libri, all'interno anche di questa bella biografia scritta da Claudia Roth Pierpont, che la definisce: fu come baciare una donna di plastica della pubblicità.
Però è una grande battuta. Ti dirò invece che in questo libro non ci sono affatto donne di plastica, perché Henry ha una moglie assolutamente rispettabile da tutti i punti di vista, compreso il punto di vista estetico, erotico, eccetera. E poi, tanto per cambiare, c'ha anche un amante che è Rabetti, che in realtà la sua editor. E di lei lo scrittore fa dire al personaggio: la sua minigonna a quadretti bianchi e neri era un'aperta dichiarazione di guerra. Ecco, basta una frase del genere a renderci simpatico un autore. Vabbè, lui si barcamena fra la moglie e l'amante, ma il vero mistero è come abbia fatto uno del genere, che in realtà è un truzzone, a scrivere dei libri così belli.
Ma l'importante è guardare. Secondo me lo scrittore non deve essere come i suoi personaggi, ma uno grande spione, in qualche modo rubare la vita degli altri.
Però qui, tu hai ragionissima, ma però qui il mistero è molto diverso, è una delle sorprese del libro, perché davvero uno come lui non può scrivere uno dopo l'altro, tra l'altro, perché è prolificissimo, dei bellissimi libri. Perciò ci si pone il problema: li scrive lui, li scrive qualcun altro? E questo è uno dei misteri del libro. L'altro mistero del libro è quello di un omicidio che non avrebbe dovuto accadere e che invece a un certo punto accade, e che forma tra l'altro una catena di avvenimenti, perché da questo omicidio ne salta fuori un altro, dal secondo omicidio ne salta fuori un terzo, e noi a un certo punto non riusciamo a capire chi e come si è invischiato in queste brutte storie che avvengono tutte in questa città marinara con una costa alta, scoscesa.
Portland, chissà, oppure nel Dorset inglese, chi lo sa?
Sì, sì, hai ragione.
Ma è nato un nuovo genere, diciamo, dopo il legal thriller avremo un genere dei thriller letterari, dove abbiamo magari uno scrittore, qualche personaggio legato anche alle case editrici che diventa protagonista di un thriller. Chi lo sa?
È possibile, comunque questo romanzo è un romanzo tremendo.
Un critico assassino, io tanti anni fa pubblicai un libro di uno scrittore peruviano, si chiamava Il Circolo degli Scrittori Assassini, che
mi ricordo il
si
titolo,
occupava appunto di fare fuori i critici che non apprezzavano i loro testi. Circolo di scrittori assassini, un po' un circolo di resa dei conti, no?
Mi sembra una cosa molto divertente.
L'autore comunque... Diego Trellespazze, per chi lo volesse ancora leggere, molto ironico e divertente. Ma
bene,
chiudiamo con Sasha Arango.
Chiudiamo con Sasha Arango. Io voglio avvisare che c'è un colpo di scena finale, perché c'è un personaggio che non sa nel romanzo che non sa gestire bene le sue trame e le sue trappole, ed è una sorpresa che lascerà stupito il lettore. Insomma, un romanzo, io continuo a dirlo in maniera insistente, un romanzo deve vincere, deve essere anche intrattenimento, se no vado a leggere Musil o vado a leggere Herman Brock, cioè vado a leggere i grandissimi.
Assolutamente sì.
E qui Arango sa unire due cose: l'intrattenimento ad alto livello, perché vedrete che quando cominciate a leggerlo non lo mollate più per un attimo. Io ho cominciato nel tardo pomeriggio, ho finito alle 2 di notte forse, però insieme all'alto intrattenimento unisce anche raffinatezza, bellezza di scrittura. Insomma, è un libro a cui io da lettore aderisco pienamente e che consiglio veramente molto caldamente.
Correte in libreria a comprarlo, ricordiamo, la casa editrice Marsilio, alla quale diamo veramente merito di scoprire thriller di letteratura, non solamente di genere, come dire, comodamente di pronta vendita, ma anche qualcosina.
Marsilio e la sua editor hanno veramente molti meriti, ma vedi che si sono allargati, perché qui sono arrivati alla Germania, no? Hanno cominciato dai paesi nordici,
bene,
si sono spostati in Cina, adesso si spostano in Germania.
Buon viaggio allora ai nostri lettori attraverso le pagine di Sasha Arango. Ciao.
Ciao a tutti, ciao.
Carta vetrata.
Bentornato al nostro corrispondente d'Alessandria, Roberto Paravagna. Come stai, Roberto?
Bene, Alberto, un cordiale saluto a te, un cordiale saluto a tutti gli amici di Carta Vetrata. E oggi, per quanto riguarda le attualità qui da Alessandria e poi dall'Alessandrino, ti segnalerei un personaggio. Non è tanto un libro, in questo caso un testo diciamo pieno di vignette, ma visto che l'argomento delle vignette è comunque collegato a una sorta di attualità, anche se non siamo proprio nel giorno, diciamo, nel giorno
dopo
esatto,
gli attentati di Parigi, insomma, siamo un po' tutti Charlie, come dicono in Francia.
Esatto, c'è sui Charlie. Quindi ne approfitterei per segnalarti un personaggio importantissimo, Mario Bortolato, che in arte si chiama Bort, cioè l'autore delle vignette pubblicate sulla Settimana Enigmistica, ma non solo, da ben 50 anni a pagina 41 in basso a destra, vi do la collocazione proprio precisa, cioè le ultime parole famose. Sono certo che
tutti che... l'abbiamo lette almeno una volta nella nostra vita, abbiamo posteggiato lo sguardo su queste vignette, se non ricordo male, dove c'è un signore e una signora di solito.
Sì, un signore e una signora sono state realizzate da Bortolato. Te ne parlo perché Bortolato è un signore veneto, però è trapiantato da sempre qui nella nostra zona, infatti abita ad Alessandria, vive appunto con la moglie che lo aiuta e l'ha aiutato sempre anche in passato. 89 anni, un impiego prima di dirigente all'INPS, si è trasferito qui ad Alessandria.
E lì c'è poco da ridere all'INPS, mi sa.
Proprio poco, però si vede che lui per cercare di contrastare l'atmosfera sul lavoro si era messo allora a disegnare queste vignette. Ben 20.000 vignette alle spalle, iniziare con una famosissima che ritraeva Badoglio.
Forse è l'unica che ha fatto un pochino drizzare i capelli a qualcuno, perché per il resto il garbo e la tranquillità anche del suo umorismo, particolarmente inglese potrei definirlo, più francese, ecco, il tono molto raffinato.
è molto raffinata, come dici tu Alberto, direi molto flemmatico, insomma, di questo signor Bortolato.
Una satira che non fa male, ecco, possiamo dire, quando anche qualcuno ha sollevato delle critiche alle vignette che sono state protagoniste poi della rappresaglia, della vendetta, chiamiamo, dell'attentato, del vile attentato, esatto, alla redazione di Parigi, ebbene qualcuno ha detto, beh, attenzione, si può fare ironia, si può fare satira senza però arrivare a esacerbare così tanto gli animi. Lo ha detto anche il Papa, insomma, ha detto attenzione, sulla religione si deve scherzare un pochino con i guanti di velluto, ecco, non proprio come si diceva una volta, lasciate stare i santi, no?
E tra l'altro, come sai Alberto, il Papa poi si è lasciato andare alla famosissima frase del pugno, che è diventata una delle sue frasi, immagino, più
perché è dedicata alla mamma. Noi ci siamo già stati a parlare della mamma di Bergoglio, no? Si vede che era un tipettino, o perlomeno il libro di cui abbiamo parlato in passato l'ha descritta così, insomma era un tipettino abbastanza serio, forse qualche pugno gliel'ha dato quando era bambino.
Ma chissà, può darsi che il Santo Padre pensasse proprio a quello, chi lo sa.
Una madre, diciamo, severa, via.
È abbastanza, sai che allora in quei tempi usava molto anche il bastone. Insomma,
mazza e panella fanno i figli belli, dicono a Napoli. Ma torniamo a Bort.
Guarda, Bort è un personaggio, questo signore è un personaggio fortissimo, nonostante l'età, ovviamente, come puoi ben capire, ormai è molto molto avanzato, però
ma è lucido, immagino, ancora.
È lucido, lucidissimo, e tra l'altro so che è impegnato a parlare di frati, perché le sue ultime vignette umoristiche vedono per protagonisti proprio i frati cappuccini.
Quindi anche la religione, ecco qua, vedi, si può scherzare anche sulla religione senza offendere.
Esatto, perché il suo tono flemmatico, come si diceva, sconfina, riguarda anche l'aspetto religioso, senza offendere nessuno. Quindi il discorso dei frati è collegato al colore del saio marrone, perché mi è capitato di leggere delle sue parole in merito, dove lui dice di essere attratto proprio da questo colore marrone del saio. E parlo di questo anche perché proprio pochi mesi prima di Natale, in un paese qui, nella provincia di Alessandria, nelle nostre zone, c'è stata una mostra piena di vignette, naturalmente alla presenza dell'autore, oltre 220 che hanno costituito questa iniziativa che si è tenuta a Castellazzo. Infatti si è intitolata
un'antologica, una mostra antologica del meglio parole famose.
Ultime parole famose, e non soltanto. Tra l'altro, noi abbiamo parlato prima della settimana enigmistica, ma Bortolato, ha detto Bort, ha pubblicato anche su Famiglia Cristiana, su Grazia, su Domenica Quiz, sull'Intrepido e il Monello. Sul Monello il suo protagonista era un certo Teo, che potrebbe essere ricollegabile ad una sorta di Gian Burrasca.
Lì ha usato un po' di più, mi sa, è stato un pochino più puntuto.
Sì, su Teo, diciamo, Teo è un personaggio un po' diverso dal quel signore classico delle ultime parole famose. E credo che la famiglia all'interno delle ultime parole famose sia da ricollegare ad una sorta di iconografia della famiglia italiana, padre, madre, figlio e anche il cane, no? Perché insomma, allora siamo.
Eccoci qua, la mia famiglia immagine. È proprio formata così, guarda.
Quindi il nostro Bort, dico nostro, uso questo possessivo perché riguarda appunto la città dove sono, e quindi da Alessandria, questo signore che adesso attendiamo con queste sue nuove prossime vignette che hanno, come dicevo, per
riusciamo a averlo ai nostri microfoni in qualche modo?
Allora, facciamo così, guarda, mi cogli di sorpresa, però visto che passo abbastanza spesso, anche per motivi di lavoro, nella zona del quartiere di Alessandria dove lui abita, cercherò attraverso un amico comune che credo di aver individuato di contattarlo, e mi piacerebbe molto che ci fosse la possibilità di inserire una chiacchierata radiofonica all'interno di Carta Vetrata.
Esatto, con il decano dei vignettisti, qualcuno che sono tanti anni che fa vignette, fa sorridere, fa pensare, perché in ogni vignetta c'è sempre tanta sapienza, l'uomo indubbiamente lo dimostra ormai in modo continuativo, perlomeno in tutta la sua carriera, non è mai mai stato stupido o superficiale, però in un modo molto elegante. Ecco, direi la classe non è acqua. Bort è sicuramente fra i grandi vignettisti italiani quello che non credo abbia mai avuto una querela per diffamazione, per vilipendio, per qualsiasi credo tipo di... Ecco, questo...
Credo.
E si può quindi proporre come standard, non obbligatorio naturalmente, nessuno vuole dare le regole o la censura a chi vuol fare vignette cattive o volgari, però quello che si vuole in qualche modo mettere ad esempio è che anche una buona penna, una intelligenza come quella di Bortolato può colpire nel segno e cambiare anche i costumi, in qualche modo morigerare determinati eccessi, svilire determinate volgarità attraverso la sua capacità di farci sorridere, di farci sorridere anche di cose serie, importanti, perché non è che gli argomenti che ha trattato Bortolato sono solamente familiari, no, no, o piccolo mondo, ma anche argomenti delicati come la religione. Parlavamo dei suoi frati.
Adesso attendiamo, in effetti attendiamo di riuscire e speriamo che ci sia prestissimo la possibilità non solo di averlo ai microfoni della nostra radio, ma riuscire anche a vedere, a leggere qualcosa di questi frati cappuccini.
Esatto, e chiedergli magari che cosa ne pensa lui, che sono tanti anni che ha fatto questo lavoro, di come andrebbe fatto, ecco, la sua opinione. Naturalmente, ripeto, nessuno, esatto, vuole obbligare a mettere il bavaglio alla satira, perché non deve esserci il,
no,
bavaglio.
Assolutamente.
Però dire, secondo me, la satira, l'ironia, la barzelletta va fatta in questo modo, io l'ho fatta così e mi sono trovato bene e ho ritagliato un ruolo sociale importante. Attenzione, perché non vanno eliminati questi spazi di ironia, di sorriso, anzi.
No, assolutamente, assolutamente. Ma poi credo che l'opinione di Bortolato sia un'opinione assolutamente
da ascoltare,
qualificata, eh?
Da ascoltare. Grazie ancora Roberto, ci sentiamo per la prossima puntata sempre da Alessandria.
A risentirci, a presto.
Carta vetrata.
Da Montalcino abbiamo una splendida signora, una signora non in rosso come il rosso scarlatto, ma una signora in quel rosso un pochino più cupo che è il buon vino di Montalcino. Tra l'altro Silvana Biasutti è anche una produttrice, non direttamente, ma insomma in casa produce un fantastico bio Montalcino. Dico bene, Silvana?
Si chiama Fonterenza.
Senti, ma invece appassionati di cambi, non di sesso, ma in questo caso di guida, volevamo chiederti qualcosa, visto che tu sei una dama del Mondadori, in qualche modo possiamo dirti esperta di quello che avviene a Segrate. Cosa ne dici delle ultime operazioni che vedono Ernesto Mauri fare delle cose importanti in quello che rappresenta magazine, ma soprattutto i libri, che finalmente hanno una società a parte che è stata scorporata dalla holding e che adesso sarà guidata non più da Ricky Cavallero, ma da un nuovo, un giovane, che viene anche lui da esperienze all'estero, Enrico Selva Coddè.
Che non conosco.
Quindi parliamo
di conoscere.
Parliamo di Mauri, Ernesto Mauri, che non è Stefano Mauri della GEMS, e credo non siano neanche lontani parenti.
Raramente mi capita di parlare di qualcuno così diverso da certi miei ideali o da un certo modo di essere che mi piace molto e che mi appartiene, quale è Ernesto Mauri. Raramente mi capita di parlarne così bene come mi viene invece da parlare di Ernesto Mauri, che è un uomo secondo me molto in gamba.
Anche per i libri, voglio dire, non solo per le riviste, quello che rappresenta.
No, è stato mio collega, lo conosco, l'ho conosciuto piuttosto bene, abbiamo lavorato alcuni anni insieme, ormai questo risale parecchi anni fa, anche lui non è più giovanissimo.
Quindi è uomo Mondadori dalla nascita, o perlomeno quasi.
No, viene da un altro editore, dall'editore di Gioia a suo tempo, venne il Mondadori, in realtà venne il Mondadori un po' sulla scia di Berlusconi,
sì,
e questo fece arricciare il naso magari a qualcuno a quel tempo.
Certo.
In realtà Ernesto Mauri è una persona pragmatica, è una persona più colta di quanto non si possa sospettare. Magari molti lo ricordano per le tette di Kate Middleton o per il premier francese.
Beh, lui è stato presidente di Mondadori France dopo la Rusconi.
Esattamente. Quindi molti lo ricordano come uomo dei periodici, in effetti lui era, quando eravamo colleghi, il direttore generale dei periodici ed è sicuramente una persona che coi periodici ci ha saputo fare molto e secondo me se avesse avuto anche più mano libera l'avrebbe fatto ancora meglio, ancora di più. Un uomo con la vista lunga e un uomo poco vanitoso. Io
ma dai, sembra proprio il contrario da come girano le foto, insomma,
da come,
bell'uomo.
Da come appare, però io adesso io racconto il mio Ernesto Mauri, poi magari,
giusto.
Che so, nel frattempo si è innamorato di, non so, succede di tutto, a voi maschi succede di tutto.
Soprattutto dopo i 50, prima diciamo
sì,
teniamo un po' più botta.
Beh, lui è oltre i 60, quindi mi auguro che abbia superato quello che si chiama le démon du midi, insomma, mi auguro che abbia superato certe crisi. No, io credo che Mauri possa fare molto, perché Mauri è una persona che ha un investimento nel lavoro che non è soltanto personale.
Bene.
Questo è il Mauri che io conosco.
Le vedremo delle belle, quindi ti devo purtroppo
sì.
Salutare. Chissà se riusciamo a farti una sorpresa. Prima o poi avremo ai nostri microfoni anche il mega direttore generale della Mondadori. Chissà.
Chi lo sa? Mi auguro di sì, ve lo auguro, me lo auguro.
E magari faremo caramba che sorpresa e ti richiameremo da quel di Montalcino.
Ai, che bello.
Allora, intanto salutiamole in Radio Contubernali, perché anche per oggi abbiamo terminato con Carta Vetrata. Quindi Radio Alfa dell'Alto Mantovano, Bari Radio Città Futura, Ciao Radio a Bologna, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia e Venezia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Club Radio Live da Trieste sul web e in streaming e in differita con Radio Bruno.
Amo la radio.
Evviva la radio.
Sì.